1594 Carlo VIII, re di Francia, scende in Italia mandando diritti di successione sul Ducato di Milano e sul Regno di Napoli. Il tentativo viene respinto, ma aprirà la strada alle successive invasioni straniere, soprattutto di Francia e Spagna, che fino alla pace di Cateau-Cambrésis 1559 si contenderanno il dominio della penisola. L'antico equilibrio tra gli stati italiani, già da tempo in crisi, si spezza definitivamente. Oltre agli immensi territori americani e da quelli europei della corona asburgica, la Spagna afferma la sua supremazia sul Ducato di Milano e nel Mediterraneo con il possesso della Sicilia, della Sardegna e soprattutto del Regno di Napoli, che già nel 1504 era stato declassato a viceregno. A questo proposito scrive Raffaello Morgan che l'Italia era praticamente scomparsa dalla scena politica europea, almeno come fattore determinante di essa come soggetto di storia. Le grandi scoperte geografiche, inoltre, spostarono l'asse del grande commercio mondiale dal Mediterraneo all'Atlantico, danneggiando gravemente gli stati della penisola e specialmente Venezia. Alla perdita dell'indipendenza si aggiunse quindi la decadenza economica. Se prima del Seicento il sistema economico italiano, soprattutto quello del nord, dominava i mercati europei ed anche i più lontani con i prodotti dell'attività tessile, specialmente nel settore della lana, oltre che in quello della seta e del cotone, nella lavorazione dei metalli e nell'edilizia, ora nel XVII secolo, sia un processo di deindustrializzazione, sì che la nostra penisola diventa prevalentemente un'area produttrice di materie prime che poi vengono lavorate in Francia, in Olanda e in Inghilterra. L'Italia dunque diventa un'area periferica del nord Europa e nel nostro mezzogiorno la periferia dell'Italia settentrionale. Tuttavia non è da credere che fossimo totalmente scollegati dalle aree produttive del settentrione, anche se la loro importanza andrà gradualmente diminuendo nel corso del Seicento. Mercanti veneziani, lombardi, genovesi, fiorentini erano ben presenti nelle regioni meridionali come importatori del grano siciliano, dell'olio pugliese, della seta calabrese, della lana e dello zafferano abruzzesi, del cotone e di altri generi alimentari. Va precisato però che le esportazioni di cereali dal sud verso il nord in questo periodo vanno diminuendo. Tra le varie cause di tale andamento negativo ricordiamo la diminuzione delle rese agricole per l'isterilimento dei terreni, a cui si aggiungeva un profondo mutamento climatico paragonato dagli storici ad una piccola glaciazione, il decremento demografico delle città del nord, il fatto che Venezia si approvvigionasse direttamente nei territori della Repubblica resi più produttivi dalle grandi bonifiche cinquecentesche. Ciò nonostante, per quanto riguarda più particolarmente la nostra zona, i registri di Corrado Marciani ci attestano che dalle fiere di Lanciano si esportavano buone quantità di olio e di grano e persino merletti che venivano lavorati al tombolo un po' in tutta la valle dell'Aventino e persino a Casoli, ma soprattutto a Gessobalena. Come è stato notato dagli storici dell'economia, era questo un modo per integrare le magre risorse offerte da un'agricoltura collinare e soprattutto montana. Relativamente alle importazioni casolane, nelle carte totali da me trascritte si legge che gli articoli veneziani maggiormente richiesti erano coltri, casse di legno in cui conservare i correti, caldaie, pentole, catene del focolare, spesso a tre ganci. Si importavano ovviamente dal nord, nella nostra zona, alcuni tipi di tessuti, come ad esempio l'armosino, che era una seta di bassa qualità, che ci proveniva tramite il commercio veneziano dalle valli alpine vicino a Trento e Bolzano, o la cataluffa, stoffa pregiata prodotta a Venezia. Molto più tardi, ma siamo ormai all'Ottocento, di gran moda risulteranno da noi gli oggetti raffinati dell'orificeria veneziana. A tal proposito è opportuno annotare come nel 6-700 l'economia casolana, e più in generale quella della nostra valle, era tutt'altro che un'economia chiusa, perché infatti venivano importati tele e tessuti non solo dai vicini centri di Lanciampa, Centro, Pesco Costanzo, L'Aquila, ma anche da località più lontane come ad esempio dall'Umbria, dalla Puglia, da Cava dei Tirreni, da Rieti, da Parma e persino dalla Slesia e dalla Scozia, mentre coperte variopinte ci venivano da Picinisco, in provincia di Frosinone. Anche se non mancano nel 5 e 600 casi di esportazione delle cosiddette tarantole verso l'Italia settentrionale, al consumo locale più che altro erano destinati i tessuti di lana prodotti dalla protoindustria tessile dell'Aventino, da Palena fino a Fara San Martino e persino Casoli ed Altino in determinati ristretti periodi di tempo ebbero le loro gualtiere per una produzione interna, sia pure di trascurabile importanza. Ma perché le maggiori industrie dell'Aventino potessero assicurarsi uno sbocco commerciale consistente nelle più importanti fiere del Mezzogiorno, bisognerà aspettare i primi decenni del Settecento, quando il duca Francesco d'Aquino favorì un salto di qualità nei procedimenti della lavorazione, sovvenzionando in buona misura l'impresa e facendo venire a Palena esperte maestranze di arpino, le quali a loro volta avevano conosciuto le tecniche più recenti usate nella tessitura dei manufatti inglesi. Ma Casoli in definitiva è sempre stato un paese agricolo e dunque anche nel 600 traeva dall'agricoltura la sua principale fonte di reddito. Vediamo perciò come si presentava allora il nostro paesaggio agrario. Le colture più comuni erano quelle della vigna con frutteto, poi degli ulivi e del grano. Nella massima considerazione era tenuta la vigna, tanto che intorno ad essa si lasciava una striscia di terreno chiamata cortina, in cui si piantava il canneto, oppure si riservava alla semina di cereali e legumi. In ogni caso, però, la cortina veniva sempre circondata da una folta siepe, e ciò per difendere le viti dal morso delle greggi vacanti tra i terreni dei privati per via dell'antica pratica degli usi civici. Le viti venivano maritate, come suol dirsi, a sostegni di canne. Soltanto nell'ultimo ventennio del Settecento abbiamo menzione di pergolati nel nostro paese. Molto di frequente le vigne venivano attrezzate con vasche e pendolone per la vendemmia. In particolare quest'ultimo, detto in dialetto pennerone, era un congegno a leva dotato di un grosso contrappeso di pietra per la pigiatura dell'uva. dunque grande produzione di vino e di olio, che venivano impiegati persino come mezzo di pagamento in alternativa al denaro, in quanto venivano spesso usati nelle compravendite e per pagare gli interessi dei mutui. Un particolare curioso: in caso di bisogno, i contadini ricorrevano alla vendita di uno o più ulivi ad altri proprietari. Gli uliveti poi sono sempre stati particolarmente curati a Casoli, sicché con molta solerzia si provvedeva a mettere a dimora i piantoni e floridi uliveti prosperavano persino nei fianchi più erti del paese, nelle zone dominate le praie, il canalone, il colle. Va detto pure che nelle immediate vicinanze dell'abitato, tutto intorno, si coltivavano degli orticelli. Secondo una pratica che risaliva all'alto medioevo, quando per via delle turbolenze belliche era pericoloso allontanarsi dal centro abitato e conveniva piuttosto tenere a portata di mano di che sfamarsi all'occorrenza. Nel 600 vaste zone del nostro territorio erano ancora boscose, cespugliose o ricoperte di rovi. Bisognerà attendere l'ultimo ventennio del secolo, quando inizierà a risalire la curva del decremento demografico, perché si metta mano allo sboscamento di selva piana, delle Vicenne, di Valle Curato e di parte della Guarenna, che prima erano riservate al pascolo e a certe condizioni al taglio della legna. Entra in crisi perciò il già fragile equilibrio tra pastorizia ed agricoltura, tutto a vantaggio di quest'ultima. Ed è proprio in questo periodo che purtroppo si mette in moto o si aggrava il fenomeno delle usurpazioni a danno del demanio comunale, certamente per dolo premeditato, ma anche come risultato della imperante insipienza amministrativa. Sicché, ad esempio, Selva Piana e Vicenne, che a Bantiguo erano territori demaniali, appaiono totalmente privatizzate all'epoca del catasto onciario, che è del 1750. In definitiva, oltre alle vigne, agli uliveti, agli orti e ai terreni seminatori, destinati alla coltivazione dei cereali, frumento, spelta, orzo e più tardi granone, o alla coltivazione dei legumi, non solo i soliti legumi, fagioli, ceci, fave, lenticchie, piselli, ma anche la cicerchia con cui si faceva la fracchiata. Molto estesi erano anche i querceti per l'allevamento suino, altra consistente fonte di reddito per i casolani. I documenti di questo periodo e del secolo successivo ci rivelano l'esistenza di querceti con centinaia e centinaia di piante, ad esempio alla Roma e ad Acigno. Con tutti i suddetti prodotti si pagava il terraggio, in dialetto luterraie, per i terreni presi in affitto dalla Camera Ducale, dall'Università, dalle confraternite religiose e dall'Abbadia di Sant'Agostino, cui era legato un beneficio ecclesiastico. E tale uso testimonia la scarsa circolazione monetaria di quei tempi. Dicevamo della messa a coltura dei terreni incolti, boscosi o sterposi. Per renderli produttivi e grazie all'ampiezza del nostro territorio, l'amministrazione comunale concedeva ai cittadini la possibilità di prendersi a colonia quantità di terreni a volontà, con la facoltà di iscriverli a catasto. L'aver reso fertile un fondo dapprima sterile dava perciò diritto allo ius colonicum, che si traduceva nella inamovibilità del colono. Tale diritto si poteva trasmettere in eredità non solo ai figli maschi, ma anche alle fanciulle. Si poteva inoltre rivendere, e in quest'ultimo caso l'acquirente, oltre al prezzo fissato per tale diritto, doveva rimborsare al venditore i miglioramenti apportati durante tutto il tempo della coltivazione. Ovviamente il godimento dello jus colonicum comportava la corresponsione del terraggio all'università, canone che di tempo in tempo diventò sempre più gravoso, tanto che dalla decima si passò all'ottava e poi sul finire del Settecento addirittura alla sesta. Tali aumenti provocarono profondi e tenaci risentimenti dei contadini. Ma su questo argomento bisognerà tornare quando parleremo della Repubblica Partenopea del 1799 ed anche più tardi quando arriveremo al capitolo del 1860 che vide i piemontesi calare qui da noi nel regno delle due Sicilie. A loro volta i feudatari, anche in considerazione della progressiva svalutazione della moneta, promossero vasti disboscamenti. In questo modo essi potevano stipulare contratti ben altrimenti vantaggiosi, concedendo le nuove terre a prezzi incomparabilmente più alti rispetto alle antiche concessioni, quando gli affitti si aggiravano intorno a poche grane e poche grana all'anno. Si affermò allora invece il criterio della mezza coperta, vale a dire che il colono doveva versare ogni anno mezzo tomolo di grano per un tomolo di terreno. Poi però ben presto si passò alla coperta sana, così si diceva, la coperta sana, cioè un tomolo di grano per ogni tomolo di terreno. Ed ancora si passò ben presto alla doppia e alla tripla coperta, quando le rese agricole erano notevolmente inferiori a quelle odierne, vuoi per l'isterilimento dei terreni in primo tempo e poi più tardi per un'errata rotazione delle colture che prevedeva la sola alternanza di grano e granturco. In queste condizioni le annate penuriose, così si diceva a carestia, erano piuttosto frequenti e diventavano gravi quando si aggiungevano avverse condizioni climatiche. Ma i contratti di colonia, di affitto e di enfiteuse non contemplavano nessun abbuono in simili circostanze per i lavoratori delle campagne. E questo il periodo in cui, con la bonifica di nuove terre, parte della popolazione casolana si stabilisce in località sempre più lontane dal centro, specialmente alla sinistra dell'Aventino, dove si formeranno nuclei abitativi e contrade, alcune delle quali ancora oggi portano il nome dei primi coloni, come Fiorentini, Bizzarri, Berratti. Ma nonostante tutto c'era pur sempre a casa una gran fame di terre, specialmente da parte delle famiglie immigrate dai paesi convicini. E siccome accanto ai nuovi canoni permaneva il blocco degli antichi, molte famiglie borghesi o divenute tali, che detenevano a prezzi irrisori terreni feudali, se ne approfittavano per subaffittarli a prezzi enormemente più esosi. In alcuni casi gli affittuari non erano nemmeno contadini o comunque proletari, ma elementi della stessa borghesia che, subaffittando a loro volta, in tal modo si procuravano una rendita parassitaria. Anche perché spesso la terra la facevano lavorare dai loro garzoni, ai quali somministravano soltanto vitto e alloggio, oppure concedevano terreni a mezzadria quando loro ci pagavano soltanto il terraccio alla sesta o la mezza coperta. E si tenga presente che negli ultimi decenni del Settecento i contratti di mezzanini erano dei veri e propri contratti capestro, in cui tra le altre clausole odiose c'era quella per cui 2/3 delle olive spettavano al padrone e solo 1/3 al mezzadro, che per contratto era tenuto a portare i prodotti pattuiti in casa del padrone. Ad esempio, il grano doveva essere ben conciato e lavato, e quel che è peggio, se si eccettuano i contratti di enfiteusi e lo status di ius colonicum, che assicuravano ai contadini una sufficiente stabilità sul fondo coltivato, in molti casi l'affittuario o il colono poteva essere rimosso in qualsiasi momento dal suo esercizio. Come si vede, c'era in quel periodo di tempo un'estrema varietà di regimi fiscali ed una tipologia molto articolata di contratti agrari. E in tale varietà molto spesso si smarriscono gli storici improvvisati. Insomma, nel 600 e per tutto il 700 la borghesia tese ad occupare tutti gli spazi disponibili nel sistema feudale, nel mentre aspirava ad assimilarsi, per quanto fosse possibile, alla nobiltà. Così, tanto per fare alcuni esempi, una delle attività preferite, abbastanza redditizie, era quella di concedere mutui con interesse legale al 10%, poi al 9,5% e poi al 7% a seconda dei vari periodi storici. Ma molto diffusa era anche l'usura. Nell'ambito poi del sistema degli arrendamenti, con cui lo Stato, ma anche le amministrazioni periferiche, vendevano o appaltavano uffici e competenze, i cittadini più facoltosi prendevano in appalto le entrate comunali o feudali, con gli inconvenienti e gli soprusi che si possono facilmente immaginare. Per quanto ci riguarda, ad esempio, tra gli altri, nel 1637 la nostra università affittò per 4 anni le sue entrate al dottor Sinadoro Paglione di Gessopalena, il quale nel 1645 prese addirittura in affitto da Tommaso d'Aquino il feudo Casolano e nel 1654 il feudo di Gessopalena, facendo così le fortune di una famiglia che poi più tardi acquistò la baronia di Civitella Messer Raimondo. Ma prima dei Paglioni, il feudo di Civitella e Prati era stato venduto nel 1625 dal napoletano Giovan Battista Regina al palerese Falco Rapa per 12.000 ducati. Una famiglia ricca e potente nella Casoli del 600 fu quella dei Della Furia. Il primo esponente di questa famiglia, di cui fanno menzione i nostri documenti, fu Giovan Domenico, ma non sappiamo di dove fossero originari i Della Furia, né come avessero accumulato le loro fortune, ma possiamo avanzare la probabile congettura che provenissero da Torricella e che si fossero arricchiti con l'appalto di qualche arrendamento. Questo Giovan Domenico era suocero di Giovan Giacomo Ricci e nel 1607 concesse all'Università di Casoli, con la mallevadoria di ben 56 cittadini, un mutuo di 1.000 ducati, all'epoca una somma molto elevata. Il relativo atto notarile ci dice che a causa di una severa carestia gli amministratori del tempo furono costretti a prosciugare la cassa comunale per soccorrere i poveri e per dare vitto e alloggio, come le consuetudini del tempo richiedevano, a intere compagnie di soldati spagnoli e italiani stanziate a Casoli e a Lanciano. Erano tempi difficili. Appena 11 anni prima, nel 1596, Una gravissima crisi finanziaria costrinse il governo spagnolo a dichiarare bancarotta per la terza volta in 40 anni. Ed il fatto che il viceregno napoletano fosse associato alla politica espansionistica della Spagna per la supremazia in Europa comportava una dura e spietata pressione fiscale che dalla nostra parte riduceva molti cittadini alla miseria. Allora i più sfortunati abbandonavano le loro case e andavano a ingrossare la plebe e la malavita della capitale. Oppure si davano al brigantaggio. Pare che le bande di Marco Sciarra abbiano frequentato anche le nostre contrade. Di qui dunque l'impiego massiccio delle truppe regolari per reprimere il fuoriuscitismo criminale, di cui abbiamo annotato in altra conversazione, si sorgiva molto spesso il baronaggio per le sue intimidazioni e per le sue malefatte. Insomma, i Don Rodrigo non stavano soltanto al nord, stavano anche qui da noi. Come si vede, un circolo vizioso, carestie e intollerabile pressione fiscale provocavano l'abbandono delle campagne e in una certa misura il brigantaggio, per reprimere il quale i governi inviavano le truppe che, pesando sui bilanci comunali, provocavano altro deficit e altro e ulteriore fuoriuscitismo. Ovviamente le difficoltà della nostra università non erano iniziate nel 1607 e non finirono in quell'anno, ma si prolungarono un po' per tutto il secolo. Nel 1611-12 sopravvenne una grave moria di pecore per effetto di un inverno particolarmente rigido e pertanto la consistenza del patrimonio zootecnico si mantenne per lungo tempo notevolmente al di sotto dei livelli registrati negli ultimi decenni. Il prezzo della lana aumentò sensibilmente, con grave pregiudizio per l'industria tessile dell'Aventino, la qual cosa determinò poi un rincaro anche da noi, un rincaro dei prezzi. Nel 1620 gli amministratori casolani chiesero il regio assenso per accendere mutui per 4.000 ducati, una somma stratosferica per quei tempi. La richiesta fu approvata, ma solo per 1.500 ducati. Di questi, 800 li fornì Francesco Antonio della Furia, barone di Altino. Questo era casolano, ma era barone di Altino. In quanto suo padre, Giovan Carlo, anni prima, probabilmente all'inizio del secolo, aveva acquistato quel feudo. Ebbene, nel 1649 quel mutuo non era ancora estinto, sicché nel frattempo l'Università di Casa aveva sborsato la bellezza dei 1334 ducati. E lo stillicidio sarebbe durato ancora a lungo perché Girolamo della Furia, che aveva ereditato il mutuo dal padre Francesco Antonio, lo rivendette a un tal reverendo Don Giovanni Battista Paglione Gessopalina perché aveva urgente bisogno di denaro per riscattare il figlio che era stato sequestrato dai briganti. Nel 1621, altra mazzata fu quella della crisi finanziaria causata dalla tosatura delle zannette. Le zannette, così chiamate, o mezzi carlini, erano monete d'argento coniate nel 1582 e corrente nel regno in grandissima quantità. Però, a furia di essere ritagliate o tosate, come allora si diceva, avevano perso circa tre quarti del loro valore, provocando l'alterazione dei prezzi e a Napoli disordini e turbolenze che vennero represse con spietata e barbara durezza. Quella moneta dunque veniva rifiutata da tutti. Si pensò perciò di abolirla e di procedere a nuova coniazione. Ma quando finalmente le zannette furono decretate fuori corso, i possessori dovettero venderle a peso d'argento. Sulla scorta delle coeve documentazioni, gli storici riferiscono che le perdite delle banche ammontarono a 4 milioni 400 mila ducati, a cui bisognava aggiungere quelle dei privati cittadini e delle università. Gli effetti furono disastrosi anche dalla nostra parte. Ancora 4 anni dopo, le amministrazioni di Lama, di Taranta, di Montenero Domo, di Torricella, tanto per restare nell'ambito del nostro territorio, rivolgevano al viceré disperati appelli, facendo presente come quelle popolazioni si dessero alla fuga, abbandonando le loro case per sottrarsi alle angherie dei commissari venuti da Napoli a riscuotere non solo le somme dovute al fisco, quelle correnti e quelle arretrate, ma anche le altre dovute ai vari creditori e a loro stessi per le pretese trasferte che, a dire di quelle denunce, erano tanto salate da sovrabbanzare persino gli interessi annuali dei mutui contratti. La carestia, dicevano quelle denunce, in questi anni è stata talmente grave che molti cittadini morivano di fame e perciò abbiamo dovuto sostentarli. Abbiamo dovuto far fronte agli alloggiamenti dei soldati e alla svalutazione delle zannette e, quel che è peggio, le aste per gli appalti delle entrate comunali sono andate deserte. Dunque, si ripeteva, come al tempo della dominazione angioina, la tragedia dello spopolamento dei paesi. Purtroppo non ho trovato documenti che ci potessero ragguagliare circa la situazione a Casoli in quei terribili anni venti, ma a conti fatti tutto ci induce a credere che, seppure magari non pervenisse alla tragicità che appena abbiamo descritta, essa dovesse essere molto grave anche da noi. E questa conclusione ci comporta sulla fecondità del metodo storiografico, che non limita le sue indagini al singolo paese, ma allarga la ricerca ad una zona più vasta, nel nostro caso quella dell'Aventino. Per quanto attiene più strettamente al versante evenemenziale del nostro profilo storico, dobbiamo segnalare nel 1604 il passaggio del nostro paese dalla signoria dei Crispano a quella dei De Somma. Era successo che i creditori di Ferdinando Crispano avevano intentato lite al figlio di costui, Giovan Vincenzo Junior. Il governo allora, per estinguere quei debiti, decise di vendere il feudo casolano. Per 25.120 ducati si aggiudicò l'asta Giovan Battista de Somma, duca di Miranda, il quale nominò in sua vice come prestanome il marchese di Cirò Giuseppe Vespasiano Spinelli. In tutta franchezza dirò che di tale decisione mi sfugge il motivo, ma che l'effettivo padrone del feudo fosse il De Somma è dimostrato dal fatto che a prenderne possesso fu il fratello Fra Fabrizio De Somma e più tardi, nel 1628, Francesco Martini ripeté il rito come procuratore di Marcello Crispano De Somma, erede di Giovan Battista De Somma. C'era un rituale che nei vari luoghi e tempi si ripeteva sempre identico nella presa di possesso di un feudo. Intanto quasi mai era il barone a presenziare alla cerimonia, ma spediva in sua vece un procuratore. Nel nostro caso, Camerlengo e Massari, cioè sindaco e assessori, sentiremo oggi, no? Attorniato da notabili e curiosi, lo attendevano al Colle della Porta, l'attuale Piazza del Popolo. Giunto il procuratore in compagnia del notaio che doveva redigere l'atto dell'avvenimento, gli ricordavano i privilegi di cui godeva l'università e le concessioni, antiche e recenti, fatte dai precedenti baroni, e gli chiedevano se li accettasse e li ratificasse ancora. Non è mai accaduto a caso che la risposta del feudatario fosse negativa. Se un tal caso si fosse verificato, come si è verificato altrove, si sarebbe aperta una intricata e spinosa vertenza a tutto vantaggio dei leguleni napoletani interessati a menare per le lunghe le cause di tal genere, mentre le università andavano in rovina. Dunque, a risposta positiva, tutti insieme ci si avviava verso Porta Cincio, la porta principale del paese, e salendo in processione per l'attuale via del Tempio si giungeva al Palazzo Ducale, dove il procuratore esercitava i suoi diritti padronali, aprendo e chiudendo porte, passeggiando per le varie stanze. Poi, sedendo sul banco del governatore e reggendo in mano una specie di scettro, amministrava la giustizia. Ma erano atti simbolici ed abbastanza sbrigativi. In genere accadeva che si traesse dalla prigione, vale a dire dalla torre, un carcerato e per la ricorrenza gli si concedesse la grazia dell'amnistia. Dopodiché si celebrava messa a Santa Maria Maggiore, durante la quale il rappresentante del barone ribadiva il suo ius presentandi, non solo sulla chiesa parrocchiale, ma anche per le seguenti altre chiese: Sant'Agostino, Santa Maria di la Roma, San Nicola, San Giacomo del Rio Secco, Santa Maria Maddalena e Sant'Onofrio. Lo ius presentandi consisteva nel fatto che il feudatario nominava il sacerdote che doveva poi officiare in quella determinata chiesa, e il vescovo in genere accettava. All'uscita di chiesa tutta la comitiva attraversava le strade del paese in un avanti e indietro per seguire il procuratore, che ci teneva ad entrare e uscire da porta carrozza e da porta da piedi. In uno dei nostri documenti si riporta anche un fatto abbastanza curioso che ci fa sorridere, perché vi si dice che una volta, salito sulla sommità della torre, uno dei procuratori prese possesso delle contrade casolane semplicemente guardandole, dice il documento, per aspectum circumcirca, laddove il rito prevedeva la presa di possesso per contatto materiale. Nel 1641 il feudo di Casoli venne acquistato da Francesco Filomarino, principe di Rocca d'Aspide, che lo rivendette a Tommaso d'Aquino il 2 giugno 1642. Questi, che apparteneva ad una ricca e potente famiglia di mercanti, ottenne il titolo di Duca di Casoli nel 1645 e nel 1654 comprò per il figlio Giacomo lo stato di Palena, come si diceva allora, comprendente Palena, Montenero Domo, Letto Palena e Lama. Il feudo di Taranta, invece, appartenuto per tanto tempo ai Malvezzi di Bologna, fu acquistato da Don Antonio d'Aquino tra il 1765 e il 1769. Si unificava così buona parte della Valle della Ventura. A Tommaso nel 1662 successe il figlio Giacomo. Costui, a differenza di altri nobili, che raramente visitavano i loro feudi, preferendo fare bella vita a Napoli, si trattenne spesso e a lungo nel nostro paese, che governò con atteggiamenti fiscali e prepotenti. Nel 1689, dal 1689 al 1735, terzo duca di Casoli fu Francesco Gaetano, che nel 1701 comprò da Don Luigi Paolucci il feudo di Altino. che a sua volta l'aveva comprato nel 1691 da Francesco Antonio della Puglia, sovraccarico di debiti. Diversamente dal padre Giacomo, fu d'indole conciliante e beneficò, come abbiamo già avuto modo di riferire, e beneficò l'industria tessile dell'Aventino, sia pure per suo tornaconto. Inoltre, dopo il terribile terremoto del 1706, aiutò molti suoi vassalli concedendo loro mutui a condizioni vantaggiosissime. Quarto duca fu Tommaso II, che morì nel 1765, gli successe Don Antonio. Sesto duca di Casoli, divenne nel 1775 il principe di Caravanico Francesco Maria Venanzio. A proposito di costui, Benedetto Croce, nella sua famosa monografia sul Monte Nerodomo, rilevò che era un personaggio di grande autorità e rinomanza nella società napoletana e che, scapato in gioventù, noto negli allegri circoli della capitale come il Contino di Palena, ma poi sposato che ebbe la vedova duchessa di Maddaloni, fattosi serio, entrato negli affari di Stato, fu nominato ambasciatore del re di Napoli in Francia, divenne componente del Consiglio di Stato e pare fosse l'amante della regina Carolina. Dal 1786 al 1795 fu viceré in Sicilia, dove successo al gran riformatore Caracciolo, non si mostrò da meno di lui. E gli storici siciliani lodano il gentile governo del principe di Caravanico e le istituzioni letterarie di ogni maniera da lui promosse e protette. Peccato poi, chiosa il Croce, che non si accorgesse o tollerasse le angherie che in suo nome perpetravano i suoi agenti generali ed i suoi erari. Rilevo questo che recentemente è stato ribadito da Gennaro Incarnato, docente di storia moderna all'Università di Salerno, sulla scorta del mio saggio La vita quotidiana a Casoli nel Settecento e del volume Casoli 1799. Francesco Maria Venanzio morì nel 1795 e gli subentrò come settimo duca di Casoli Tommaso Landolfo, di cui ignoriamo la data di morte. A questo punto dovremmo interrompere l'elencazione perché con la legge del 2 agosto 1806 venne decretata l'eversione della feudalità. Ma siccome poi il nostro comune ebbe ancora delle controversie con i d'Aquino per via della questione demaniale, è opportuno annotare ancora il nome di Don Giuseppe d'Aquino, ottavo della serie e morto nel 1837, di Don Tommaso Enrico, deceduto nel 1868, ed infine di un Don Giuseppe II morto nel 1884. Nel 1657, 656-57, si diffuse tragicamente in tutto il meridione la peste e raggiunta in Sardegna nel 1652 e in qualche modo si riuscì a contenerla per alcuni anni. Poi, rotti i cordoni sanitari, giunse a Napoli nel 1656 e da qui si diffuse in tutto il regno nel 1657. Secondo lo storico Paolo Malanima, i decessi furono complessivamente 900.000, pari al 20% della popolazione. Nella capitale, però, toccò il 50%. Da noi dovette giungere ben presto perché scrive Luigi Rivera, uno storico abruzzese, che a Chieti il morbo aveva avuto il suo triste inizio alla data del 4 agosto 1656, quindi arrivò ben presto. Il 31 maggio 1657 il preside e regio consigliere Don Antonio Mirobaldi ebbe a dichiarare la città liberata dal febbrile contagio. Su come disse Casoli quel tragico momento storico non abbiamo notizie né dirette né ufficiali. Non ne parlano i notai, non solo casolani, ma nemmeno quelli della zona, perché in quel frangente o non rogarono o redassero solo qualche atto, che comunque non contiene alcuna allusione all'infuriare del morto. Solo da Corrado Marciani, storico lancianese, apprendiamo che per non essere contagiati i notai si facevano dettare i testamenti dalle finestre e che i morti, accumulatisi nelle chiese, venivano poi seppelliti nelle strade o addirittura gettati nei pozzi. Sui decessi casolani, quindi possiamo fare soltanto un calcolo molto approssimativo, comparando i dati demografici che ci sono stati forniti dal Giustiniani. I dati cioè del 1648, 230 fuochi, e del 1669, 150 fuochi, dai quali si evince che vennero a mancare ben 80 famiglie, pari a circa il 35% della popolazione, ben superiore quindi alla media nazionale, e dunque un numero oscillante tra 400 e 480 abitanti, come abbiamo già rilevato nella terza conversazione. Altre poche notizie che valgano ad illuminare la situazione nella generale carenza delle fonti storiche potrebbero essere le seguenti. Ancora 20 anni dopo l'epidemia, un dato questo che va sottolineato con particolare evidenza, l'Università di Montenero Domo, che aveva perso molti abitanti, non ce la faceva a pagare l'interesse annuo di 40 ducati per un mutuo di 800 concesso da Giacomo d'Aquino. Pertanto gli amministratori gli chiesero la grazia di abbonare le somme arretrate non corrisposte e di abbassare il tasso di interesse. Il feudatario, che aveva recentemente visitato quel paese e aveva perciò conosciuto di persona le miserie di quella povera gente, abbonò gli interessi non versati e ridusse quelli futuri a 30 ducati annui. Doveva essere veramente calamitosa la condizione di quei paesani, si è mosso a pietà persino un tipo esoso come Giacomo d'Aquino. A Lettopallina la popolazione si sparse per la campagna, specialmente nella località chiamata I Colli, dove innalzarono capanne e baracche e vi abitavano, come dice un documento, per sospetto della peste, come appunto ricordo un atto rogato nel 1688. A Colle d'Immagine il feudatario, al fine di riscuotervi i terraggi, incorporò alla Camera Baronale alcuni terreni dell'università e si impossessò indebitamente delle proprietà burgenzatiche dei morti senza eredi, proprietà burgenzatiche, cioè dei privati cittadini. Da altri documenti risulta che la popolazione di questo comune si ridusse molto drasticamente fino al numero di qualche decina di famiglie. Tornando più da vicino alla storia casolana, noteremo il fatto che nel 1662 l'assemblea cittadina ritenne di dover eleggere quattro ispettori da affiancare a Camerlengo e Massari, accusate di commettere illeciti ed appropriazioni indebite mediante falsificazione dei pubblici documenti. Era questo un provvedimento del tutto eccezionale che si mise in atto perché la situazione amministrativa appariva veramente scandalosa. Ed altrettanto scandaloso era il comportamento del governo, che nei censimenti delle popolazioni aumentava fraudolentemente il numero dei fuochi nei vari paesi per accrescere così il gettito delle entrate erariali. Nel censimento del 1597 l'Università di Kassel venne tassata per 268 fuochi. Poi, a seguito della documentazione prodotta dalla nostra amministrazione, i fuochi vennero ridotti a 244. Nel 1670 chiedemmo il disgravio, con l'opzione del tempo, di 50 fuochi. La stessa richiesta fu avanzata nel 1683, ma nel relativo documento purtroppo non compare alcun dato demografico. Queste ultime notiziole, nella loro apparente trascurabilità, sono l'ennesima riprova del fatto che troppo spesso in Italia, e specialmente nell'Italia meridionale, lo Stato mostrava il suo volto oppressivo e truffaldino. Nessuna meraviglia allora che in Italia sia dolorosamente carente il senso dello Stato. Nel 1696 insorgono le prime avvisaglie della secolare contesa per i confini tra Casoli e Roccascalegna, contesa che dopo alterne vicende sfocerà in tragedia nei primi anni dell'Ottocento. E per oggi fermiamoci qua. Grazie.